يعني اليابان ecco noi questa sera rivolgeremo la nostra attenzione ancora alla liturgia di domenica, anche se domani è festa solenne, come sappiamo, ma noi manteniamo il ritmo a cui siamo abituati. Seconda domenica di Avvento, domenica prossima. Ed ecco i testi. Prima lettura è tratta dal libro di Baruch, capitolo 5, l'ultimo capitolo, i versetti da 1 a 9. È il capitolo 5 del libro di Baruch. Seconda lettura è tratta dalla lettera ai Filippesi, nel capitolo 1, dal versetto 4 al versetto 11. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 126, dunque uno dei canti delle ascensioni, ma noi questa sera prenderemo in considerazione, come già avrete previsto, il salmo 121. E quindi il brano evangelico, che ancora questa domenica è tratto dal Vangelo secondo Luca, come già domenica scorsa. Dunque, capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 6. Da domenica scorsa siamo entrati nel tempo dell'Avvento. È il tempo della venuta e della visita, ed è insieme il tempo della veglia e dell'attesa. Evidentemente questo vale non solo per queste settimane di dicembre. La vita cristiana in se stessa è sempre veglia e attesa, perché Dio è colui che viene nella gratuità della sua iniziativa. Questo tempo di Avvento vale come esplicito richiamo a quella condizione di veglia e di attesa che è caratteristica propria e insostituibile della vita cristiana sempre. Dio è colui che viene a visitarci. Ma subito bisogna aggiungere, egli viene così come ha detto, così come ha promesso. È proprio vero, l'attesa custodisce già in sé un dono, che è come una promessa che è stata seminata. E questo seme costituisce già una presenza misteriosa, ineffabile, ma non la si può cancellare in nessuna maniera, la promessa. Perciò quell'attesa che è poverissima, perché è attesa, dunque un vuoto, allo stesso tempo è già colma di una letizia inesprimibile, è vero, ma inconfondibile, perché custodisce in sé una promessa irrevocabile. Vegliamo anche noi, insieme con tutta la Chiesa, in questo tempo di povertà e di letizia. È il tempo della veglia nelle settimane d'Avvento. E insieme con tutta la Chiesa custodiamo la parola fedele del Signore, parola che per noi si è fatta carne, e orientiamo ogni tensione del nostro cuore verso l'incontro con il Figlio che ritorna a noi nella gloria, per fare di questo mondo il regno del Padre. Vieni, Signore Gesù, mostra a noi il tuo volto e noi saremo salvi. Vieni, perché ormai non abbiamo più nient'altro di nostro che il vuoto della nostra attesa. Questo abbiamo. E già lo Spirito tuo e del Padre tuo attiva in noi i motivi di prepararci a una festa che non finisce. Amen. Ed ora leggiamo nel libro di Baruch, capitolo 5, il testo che vi citavo, sono i 9 versetti del capitolo 5, dunque l'intero capitolo. Di Francesco, leggi.
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione. Rivestiti dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio. Metti sul tuo capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre, pace di giustizia e gloria di pietà. Sorgi, o Gerusalemme, stai in piedi sull'altura e guarda verso oriente. Vedi i tuoi figli riuniti, dal tramonto del sole fino al suo sorgere, alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici. Ora Dio te li riconduce in trionfo, come sopra un trono regale. Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le ruppi perenni, di colmare le valli livellando il terreno, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero odoroso hanno fatto ombra a Israele per comando di Dio, perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da Lui.
Grazie. Ecco, capitolo 5 del libro di Baruch. Prima lettura. Brano evangelico, leggiamo senz'altro nel Vangelo secondo Luca i primi 6 versetti del capitolo 3.
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio.
Grazie. Luca, capitolo 3. Ritorniamo al libro dei Salmi e si tratta questa sera di fermare la nostra attenzione sul Salmo 121. Abbiamo a che fare dalla settimana scorsa, e ne avremo per un po' di tempo, con i canti delle ascensioni, da 120 fino a 134. Ormai siamo informati circa la configurazione caratteristica di questa raccolta di salmi, e alla fine del Salmo 120 abbiamo avuto a che fare con la decisione del nostro anonimo amico, che diventa pellegrino, che da questo momento si mette in viaggio. È una decisione presa nel cuore, là dove vuole aderire da parte sua a quella pace, a quello shalom che è la sintesi rivelativa dell'opera compiuta da Dio nell'atto di rivelarsi nella storia umana, attraverso la storia di un popolo, attraverso i segni che Dio stesso ha collocato al loro posto nella relazione con questo popolo, ed ecco il segno ricapitolativo di tutto quel che è avvenuto nel rapporto d'alleanza tra il Signore e Israele, e a Gerusalemme il Tempio, l'identità di Israele, il popolo dell'alleanza, trova nel riferimento a Gerusalemme il richiamo costante alla sua propria inconfondibile identità, il modo di essere introdotto in quell'opera di Dio che dimostra il suo protagonismo nella storia umana, perché Dio vuole la vita degli uomini, Dio vuole lo shalom. Ecco, il nostro orante, angosciato, disturbato, afflitto, desolato, alle prese con le contraddizioni di cui ci siamo resi conto, ha preso una decisione. E adesso siamo ormai alle prese con la realtà effettiva del viaggio. Il Salmo 120 ancora ci metteva in relazione con una situazione antecedente al viaggio. Adesso, dalla decisione che è stata presa a seguire, il viaggio è in corso. È viaggio di ritorno alla sorgente, il viaggio di testimonianza matura da manifestare da parte del nostro fedele, del popolo in diaspora, alle prese con il mondo dei pagani, l'idolatria dominante, eccetera, eccetera. Ebbene, è una testimonianza da rendere per quanto riguarda la positività irrevocabile della vocazione che costituisce il segreto profondo della sua vita e che esige da parte sua, egli ne è perfettamente convinto, anche se è pieno di contraddizioni, una testimonianza sincera, trasparente, generosa, positiva, feconda, mettete tutto quello che volete. Ed ecco, adesso la partenza è avvenuta e siamo alle prese col nostro Salmo 121, che accompagna le tappe del viaggio, le prime tappe, ma ancora le tappe che man mano andranno evolvendosi. Anche il Salmo 121, come vedete, è un testo brevissimo, pochi versetti, che però ci aiutano a accompagnare il nostro amico divenuto viandante per tutte le tappe del percorso che gli è riservato. Possiamo senz'altro suddividere il Salmo in due sezioni, la prima brevissima, due versetti, 1 e 2, in forma di monologo, e la seconda sezione dal versetto 3 al versetto 8 invece in forma di dialogo, e questa seconda sezione può essere a sua volta suddivisa in 3 brevissime strofe. Il nostro Salmo è introdotto, come tutti gli altri canti delle ascensioni, da una intestazione che, vedete, è riportata anche senz'altro nella nostra Bibbia, nella vostra Bibbia, canto delle ascensioni, come per il Salmo 120 sarà per i salmi successivi. Ma vedete che in ebraico qui la dicitura presenta una originalità rispetto a quello che avviene nelle intestazioni di tutti gli altri salmi, perché solitamente si legge Shir HaMachalot, canto delle ascensioni, Hamachalot. E invece nel nostro caso è la Machalot. Questo Lamed, questa lettera, che sostituisce l'articolo, è usata in ebraico per indicare un orientamento, una spinta, una direzione, e in realtà traduttori che volessero essere proprio rigorosi dovrebbero tradurre canto per le ascensioni, e non esattamente canto delle ascensioni, ma c'è chi l'ha notato già in epoca antica, nella tradizione soprattutto dei commentatori ebraici, e dunque è un canto questo che non semplicemente accompagna il viaggio, ma lo orienta, lo motiva, gli dà una spinta. Questo Lamed, una letterina così minuscola e per così dire insignificante, in realtà conferisce al Salmo 121 una caratteristica che gli è propria. È il canto del viaggio quando è in corso, quando è appunto configurato non semplicemente come progetto o come traguardo raggiunto, ma come itineranza di fatto. E tutto quello che adesso leggiamo nel Salmo 121 lo conferma. Vi dicevo, i primi due versetti, solo due versetti, ma possiamo identificare una prima sezione del nostro Salmo, che qui dà voce al nostro viandante divenuto aspirante con tutte le angosce del caso che abbiamo conosciuto leggendo il Salmo 122, divenuto finalmente pellegrino, ed ecco parla in prima persona singolare. Alzo gli occhi, così si apre il Salmo, adesso leggiamo. E subito avvertiamo le difficoltà che sta incontrando, e a questo riguardo il Salmo è nella sobrietà del testo è estremamente esplicito, preciso, non c'è dubbio, il nostro amico divenuto pellegrino conosce le difficoltà di chi si è allontanato da casa, di chi affronta strade forse sconosciute, di chi si interroga circa i possibili compagni di viaggio e è costantemente esposto al rischio di sbagliare strada, perdersi nell'impatto con le difficoltà del viaggio, che certamente non mancano mai, come in ogni altro viaggio, con mezzi peraltro piuttosto modesti a disposizione. Dunque, il nostro pellegrino ci parla dell'affanno che lo accompagna e del turbamento che, guarda caso, riemerge adesso dopo che abbiamo avuto a che fare con le sue angosce quando era alle prese con le contrarietà di quel mondo nel quale pure evidentemente ha anche ottenuto certi successi, ma quel mondo con il quale non si è sintonizzato, nel quale non si è integrato, che gli rimanda costantemente la dimostrazione evidentissima del suo fallimento in quanto testimone di una vocazione che non riesce a testimoniare adeguatamente, coraggiosamente, coerentemente, e non sa come fa. Ecco, adesso vedete altre difficoltà, perché sono quelle di chi affronta il viaggio in ambienti sconosciuti. Il nostro salmo poi prende progressivamente l'andatura tipica dei canti di fiducia, e di questo ci renderemo conto tra breve. Leggo i primi due versetti. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Ecco, due soli versetti. Ma vedete, se il nostro pellegrino alza gli occhi, vuol dire che ha camminato a testa bassa per un certo periodo, per qualche ora, per qualche giorno. Quanto tempo è passato? Quanti ricordi quanti ripensamenti quante dimenticanze sta rievocando nell'animo, come normalmente succede quando si parte e poi ci si ricorda di quel che non si è fatto e di quel che si è lasciato ancora come situazione incompleta, forse dimenticanza clamorosa, di cui adesso il nostro pellegrino si rende conto man mano che nella solitudine del viaggio può rievocare le vicende del suo passato. E in questo alzare gli occhi verso i monti, ecco, una nota di sgomento, perché ci sono delle montagne da scalare. E notate che insieme con l'interrogativo che qui è espresso in maniera così precisa, da dove mi verrà l'aiuto, come farò a scalare queste montagne, ma poi quante altre montagne ancora, quante altre creste, pendii impervi, e quanti altri incroci pericolosi, e quante altre tappe segnate da inconvenienti non previsti, ma comunque da inserire in un generico programma di viaggio, come delle scadenze pressoché inevitabili. Ed ecco da dove mi verrà l'aiuto. Bene, vedete, insieme con lo sgomento, il disagio, quasi quasi, vedete, solitario com'è, parla in prima persona singolare, alzo gli occhi verso, da dove mi verrà? Quasi quasi è preso dal pensiero che avrebbe fatto bene a non partire, e poteva rimanere a casa sua, quasi quasi forse la tentazione di tornare indietro, perché comunque la strada che lo riporterebbe a casa è una strada conosciuta, che sa interpretare in maniera molto più serena, positiva e costruttiva di quello che non può avvenire adesso, quando ha a che fare con una strada invece sconosciuta e inesplorata. Ed ecco, è pur vero, vedete, che comunque il nostro pellegrino è consapevole del fatto che la meta del suo viaggio è una montagna, e che se si orienta verso Gerusalemme, e l'intestazione ce lo ricordava in maniera ancora più vigorosa, proprio per il dettato letterale del testo a cui facevo riferimento poco fa, è vero che Gerusalemme è appollaiata su una montagna, che non è poi una vetta elevatissima, però è una montagna, e c'è tutta una letteratura che celebra quella montagna. E dunque è come se quei monti che lo sgomentano allo stesso tempo sono anche monti che preannunciano quell'altra montagna su cui poggia Gerusalemme e finalmente ci arriverà. E anzi, vedete, è il versetto 2 che già leggevo: il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. E mentre osserva quella cresta di montagne che si presenta dinanzi a lui come una barriera, che sarà causa di fatiche pesantissime, tutto ce lo suggerisce, e riconosce in quella cresta montuosa come il sigillo che congiunge il cielo con la terra. E dire cielo e terra qui, vedete, è dire la creazione nella sua totalità, il mondo, l'universo che è del Signore. Il nostro amico è divenuto pellegrino, i suoi affanni, la sua stanchezza, le sue incertezze, i suoi dubbi, ce ne siamo resi conto, ma è come se stesse scoprendo che il mondo sconosciuto tra cielo e terra, vedete qui gli spazi immensi dell'universo si spalancano, il mondo sconosciuto per lui è sempre e comunque creatura che appartiene al Signore. E mentre quelle montagne gli si parano dinanzi come una barriera, allo stesso tempo, vedete, diventano come un sacramento di immersione nell'universale, nella ampiezza smisurata del creato in quanto appartiene al Signore. E anche i tempi che dettano il ritmo pesante, esigente, faticoso delle sue tappe di viandante sono tempi che, come adesso constateremo meglio, diventano misura per lui del suo inserimento nel disegno di una vicenda che lo accompagna come rivelazione di una presenza che nella sua assoluta gratuità lo precede, lo accompagna, gli viene incontro, lo attende. La presenza del Signore. In realtà il nostro pellegrino non è arrivato, no, è in viaggio. Quanto durerà questo viaggio? Un giorno, una settimana, un mese, un anno? Chi lo sa, è il viaggio della vita. Intanto, dal momento in cui si è messo in viaggio, vedete, sì, motivi di turbamento non sono mancati, come abbiamo constatato, ma è come se stesse man mano sperimentando quel che vuol dire essere ospite sulla scena del mondo alla presenza del Signore. È come se, mentre ancora in viaggio, chissà quante altra strada ancora dovrà fare, fosse già come introdotto attraverso la immensità dello spazio che gli si spalanca attorno nel mistero della presenza che lo accompagna e lo avvolge e lo attende, come già vi dicevo. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. E dovunque il nostro pellegrino sta orientando il suo sguardo, dovunque sta ponendo i suoi piedi, dovunque sta transitando e dovunque sta incontrando le situazioni più diverse che sono da riconoscere lungo il percorso, il nostro pellegrino sta riconoscendo come è la presenza del Signore che l'accompagna. E vedete, questo riconoscimento non è un fatto, come dire così, privato, che potrebbe essere il frutto di una immaginazione, forse lui si sta cercando in tutti i modi di convincersi da solo che effettivamente il suo viaggio solitario è un viaggio accompagnato. Qui, nei versetti seguenti della seconda sezione del nostro Salmo, interviene un'altra voce. E infatti c'è un cambio di soggetto, vedete? Dal monologo si passa a un dialogo. Nei versetti 1 e 2 è il nostro pellegrino che parla in prima persona singolare. Io alzo il mio aiuto. E adesso un'altra voce che dice non lascerà. È un'altra voce che parla a lui in terza persona singolare. C'è qualcun altro. C'è qualcun altro. E vedete chi è questo qualcun altro? Un amico? Un compagno di viaggio? Un testimone? Colui che lo ha già preceduto? Qualcuno che si è preso la briga di accompagnarlo? È il suo viaggio ed è anche il nostro viaggio, come sappiamo. C'è qualcuno che parla a lui e parla a noi del Signore e di quella presenza del Signore di cui nel versetto 2 abbiamo colto il valore decisivo, perché il nostro pellegrino si senta ospite e ospite accolto e gratificato sempre dappertutto tra cielo e terra nel mondo. E adesso c'è qualcuno che gli spiega come stanno le cose, e qualcuno che parla a lui del Signore. Il testo che leggiamo nella seconda sezione del nostro Salmo adesso, come già vi indicavo inizialmente, può essere utilmente suddiviso in tre brevissime strofe. Tre. Notate che in questi versetti, adesso, da 3 fino a 8, compare per 6 volte un'espressione che ha a che fare con il verbo shamar, che vuol dire custodire. C'è un custode. Si può anche usare oltre questa un'altra espressione più o meno equivalente, c'è un accompagnatore per te, vedete, e c'è un compagno che gli parla dell'accompagnatore, c'è un vigilante per te, c'è qualcuno che è rivolto a te in quanto ti protegge ed è il pastore della tua vita. Il verbo shamar qui è utilizzato per 6 volte in pochissime righe, come vedete. Shomer è il custode. Il Signore è il tuo custode. E che cosa vuol dire? Notate, la prima strofa, dal versetto 3 al versetto 4, due versetti, leggo: non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Dunque per 2 volte qui compare il sostantivo, è un participio presente, shomer, a cui già accennavo poco fa, il tuo custode, e vedete, c'è qualcuno che ti sta accanto, È la voce di quell'anonimo amico che sta spiegando al nostro pellegrino come stanno le cose, e c'è qualcuno che ti sta accanto, c'è qualcuno che è presente, e che è presente nel momento in cui si tratta di intervenire laddove tu barcolli, perché questa è un'eventualità mica remota, un incidente imprevedibile, tutt'altro. Vedi quante volte si inciampa, quante volte si scivola, quante volte c'è motivo per restare scandalizzati per l'urto con qualche ostacolo, che non mancano mai, e dunque non lascerà vacillare il tuo piede. C'è qualcuno che è presente e ti soccorre e ti solleva e si prende la briga di rimetterti in piedi quando tu sei prostrato, caduto, ammaccato, forse ti sei trovato immerso in un roveto, oppure sei andato a finire in fondo a un dirupo per una frana che ti ha travolto, anche forse semplicemente sei inciampato e ne hai riportato qualche ammaccatura, ma lui è presente, ed è presente, vedete, nelle occasioni in cui tu resteresti sconfitto, deluso, atterrato, e vedete, è presente anche quando tu dormi. Non si addormenterà il tuo custode? Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele, come già leggevo. Dunque è una presenza che è puntuale nel momento in cui tu hai da affrontare gli incidenti del percorso, e una presenza silenziosa che veglia al tuo capezzale quando dormi. Prima strofa di questa seconda sezione del Salmo, che sviluppa la conversazione tra l'amico accompagnatore e il nostro pellegrino, ed è quello sconosciuto compagno di viaggio che gli spiega come in realtà nel suo andare il pellegrino è accompagnato, e l'espressione ritorna più che mai pertinente, da una presenza che non invade, non disturba, non cerca scenografie spettacolari, ma te lo trovi accanto, là dove tu inciampi, e addirittura, appunto, quando tu sei distratto, disorientato, ottenebrato per quelle che sono le vicende dell'animo umano, che si perde nei propri pensieri, o addirittura quando tu di fatto sei sprofondato nel sonno. È la presenza che è rivolta verso di te, e che tu scopri come protagonista di una attenzione che tu non hai programmato, e che gratuitamente si ripropone di momento in momento, a seconda dei casi e a seconda degli incidenti, che peraltro quelli non mancano mai, o a seconda di quelle che sono le urgenze del tuo riposo, per cui tu devi rinunciare a difenderti. Nel sonno ciascuno di noi si arrende, nel sonno siamo esposti a qualunque aggressione. Seconda strofa, allora. E vedete che da una strofa all'altra c'è un crescendo. Crescendo che ha il significato di una progressiva educazione interiore del nostro pellegrino. Infatti adesso, nei versetti 5 e 6, leggo: Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte. Seconda strofa, anche questa brevissima, due soli versetti. Ma vedete che qui il nostro amico accompagnatore sta dicendo qualcosa di più. Perché di nuovo il Signore è il tuo custode, è l'espressione che già conosciamo, qui è la terza volta che compare questo participio presente, shomer. I tecnici che si occupano di queste cose ci informano che, vedete, questo primo rigo del versetto 5 sta proprio nel centro del Salmo e fa da perno, in modo tale che le sillabe che precedono per arrivare qui alla fine del versetto 4 sono 58 e le sillabe che seguono dal secondo rigo del versetto 5 in poi sono ancora 58. È una geometria, un'aritmetica così letteraria, che però, vedete, non è mai banale nella composizione di questi testi. E siamo veramente nel centro della composizione, il Signore, il tuo custode. E qui, vedete, ritorna il nome del Signore che era comparso nel versetto 2. Quel custode di cui parlava la strofa precedente è il Signore. L'affermazione non è una semplice ripetizione, è un chiarimento che si fa più urgente, più intimo, più esplicito. È il Signore il tuo custode, Lui è il creatore del cielo e della terra, ma è il paziente accompagnatore di un tuo cammino che segue percorsi ignorati dal resto dell'umanità, a meno che non sia forse qualche occasionale interlocutore con cui hai a che fare mentre sei in viaggio, e comunque c'è qualcuno che te ne sta parlando, questo sì. Lui è esattamente presente e attento allo svolgimento del tuo viaggio, e lui è il Signore. Oltretutto notate che nel versetto precedente, che abbiamo già letto, è il custode di Israele. E vedete che è la prima volta che compare il nome del popolo. Nel Salmo 120 il nome di Israele non era mai comparso ancora. E compare qui. Nel momento in cui il nostro pellegrino si è messo in viaggio, e la meta sappiamo, Gerusalemme, il Tempio, Shalom, lo Shalom del Signore, la vocazione di un popolo a cui egli appartiene, la presenza sacramentale di un segno rivelativo della comunione di vita che lega in alleanza il Signore a Israele. Sì, ma Israele è il nome che compare soltanto adesso. E vedete, anche questo è un particolare interessante, perché dal momento in cui si è messo in viaggio, con tutto quel complesso di incertezze di cui sappiamo, ed ecco il Signore che ha fatto il cielo e la terra, e la voce dell'accompagnatore che gli spiega quello che sta succedendo e come lui è accompagnato da una presenza che è provvidenzialmente attenta per intervenire sempre in rapporto alla sua debolezza di viandante e di dormiente, è il custode di Israele. È come se gli si aprisse dinanzi la soglia che lo riconduce in maniera così semplice ma così diretta e così efficace nella comunione con il suo popolo. Quello che sta capitando a te nel corso del tuo viaggio solitario in realtà fa di te un testimone di comunione con il popolo che, disperso ai quattro venti in giro per il mondo, è un popolo di viandanti come te. E il custode che è presente per te è il custode di Israele. E la seconda strofa che adesso stiamo già leggendo è il Signore. È il Signore. Non è una congiuntura favorevole dovuta a chissà quale prodigio del tutto aleatorio e tale per cui non si riproporrà mai più. No, è il Signore. È lui il tuo custode. E adesso vedete, come già leggevo, la ripresa del nome, il Signore, nel nostro versetto 5, e la presenza che qui viene descritta attraverso l'immagine dell'ombra. È una presenza che adesso assume le caratteristiche di un avvolgimento, di un avvolgimento delicato, carezzevole, e di un avvolgimento che in realtà è in grado di trasformarsi in un come dire, in un riempimento. L'ombra che avvolge, qui è ombra protettiva nei confronti del sole di giorno, è la calura, ma nei confronti della luna di notte l'ombra sembra una eventualità poco meritevole di considerazione, ma è l'ombra che protegge dalla frescura della notte, come c'è la calura del giorno sotto il sole, c'è il gelo notturno e i raggi considerati nel mondo antico in molti casi pericolosi della luna. E questo avvolgimento protettivo, vedete, non per niente qui c'è un richiamo alla mano destra, è un avvolgimento costante, continuo, notte e giorno, e vi dicevo, è una presenza che mentre avvolge, accarezza e riempie. Riempie come quello che ci è possibile riscontrare nel momento in cui stiamo sudando sotto il sole. Oppure un brivido di freddo prodotto dal freddo perché privi di opportune coperture durante la notte. Ma vedete, una ripercussione interiore. E c'è un'ombra che ti protegge, e quell'ombra che ti protegge è un'ombra che parla a te con il linguaggio del sudore o del fremito, parla a te con il linguaggio di una carezza che mentre ti accompagna sempre e dovunque, ti trasmette una inconfondibile esperienza interiore di consolazione, di benessere, come quando sei protetto sotto il sole da un'ombra rinfrescante, o come quando sei rincattucciato sotto le coperte e puoi riscaldarti nel freddo della notte. È una presenza che ti riempie. Notate bene che questa immagine dell'ombra è immagine che ritorna nel Vangelo di domani per la festa dell'Immacolata, il Vangelo dell'Annunciazione. È lo Spirito Santo che riempie come ombra, dice l'angelo Gabriele a Maria visitata nella casa di Nazareth. Questa ombra è un'ombra riempitiva. è un'ombra che avvolge e penetra. Il gusto di stare all'ombra sotto il sole, o il gusto di stare al caldo nel tempo del gelo notturno. E è l'ombra che sta alla tua destra, è l'ombra che ti favorisce, è la presenza che ti custodisce per come ti accarezza e ti trasmette una inconfondibile consapevolezza interiore di essere coinvolto in una relazione che riempie l'intimo di te stesso, l'intimo della tua vita. È una seconda strofa, vedete. Stiamo progredendo in una educazione interiore e c'è quell'accompagnatore che funge da maestro. Poi si tratta di identificare questa figura, si può ricorrere a tante approssimazioni, adesso lasciamola così, questa figura anonima e senza una precisa configurazione magistrale, ma certamente, vedete, il nostro pellegrino si sta rendendo conto di non essere solo nel suo viaggio, di non essere abbandonato, di non essere dimenticato, di non essere trascurato. C'è la presenza, ma c'è qualcuno che gliela spiega, che gliela indica, che gliela dimostra, che gliela interpreta. E adesso c'è una terza tappa ancora, terza strofa, versetti 7 e 8, rispetto alla prima strofa, la presenza, la seconda strofa, la continuità tra esterno e interno, così credo di poter di nuovo sintetizzare ogni cosa. Terza strofa, il Signore ti proteggerà da ogni male. Guardate che il nostro traduttore, almeno nella mia Bibbia, si è stufato di usare il verbo custodire e allora adesso usa il verbo proteggere, perché insomma non gradisce le ripetizioni, in italiano non sta bene, se no la professoressa si lamenta, e invece in ebraico per sei volte in poche righe martellante la stessa forma verbale che ricompare, e questo non è un caso qualunque, evidentemente che è una costruzione curata fino ai minimi dettagli. Vabbè, fatto sta che il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà la tua vita, il Signore veglierà, qui di nuovo è lo stesso verbo, vedete, l'ho ora in terza maniera, veglierà nella mia Bibbia, il Signore veglierà su di te quando esce e quando entri, da ora e per sempre. Vedete che qui di nuovo la voce dell'amico gli spiega che il Signore custode, il Signore lo sta accompagnando, il Signore sta instaurando con una relazione che lo scava nell'intimo, una relazione che dall'esterno gli entra dentro e lo coinvolge nei suoi pensieri, nei suoi desideri, nelle sue emozioni più profonde, e questo rielabora in lui poi tutto l'apparato interpretativo del mondo circostante, notte e giorno, e adesso vedete qui la vita, e la vita che viene ricondotta a due movimenti, uscire ed entrare, che nel linguaggio biblico servono a illustrare plasticamente l'esercizio della libertà. Uscire ed entrare, uscire ed entrare, la libertà, la libertà. Così, tanto per citare un altro testo, nel Nuovo Testamento in questo caso, ricordate nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 10, quando il Signore parla di se stesso pastore delle pecore, e il pastore conduce le pecore al pascolo e le pecore possono uscire ed entrare, perché le pecore godono il beneficio di una libertà che il pastore conferisce ad esse. Il pastore libera, è la porta che si apre per le pecore che erano chiuse nel recinto. E entrare ed uscire ed entrare per le pecore significa, in relazione al pastore, che è il loro custode, significa essere abilitate ormai a esercitare la libertà, e la libertà, vedete, si impianta in quell'intimo che nella seconda strofa è stato visitato, è stato raggiunto, è stato illuminato, è stato consolato, è stato rieducato, e a partire dall'intimo ristrutturato nel vissuto del nostro viandante pellegrino, adesso la capacità di assumere una responsabilità sempre più coerente, sempre più motivata. Il suo viaggio prosegue come vero e proprio esercizio, vera e propria testimonianza di libertà. Sì, ci sono, ci sto. E il Signore, vedete, è colui che nel suo modo di accompagnarti e di visitarti e di educarti, è colui che ti conferisce la libertà di uscire e di entrare, la libertà di fare del tuo vissuto un atto libero di consegna, di obbedienza, libertà, di offerta. Puoi, vedete, qui recuperare in te stesso proprio il principio strutturale della vita, redenta, rinnovata, restaurata, riconciliata, e proteggerà la tua vita, non semplicemente perché eviterà i guasti, ma perché ti consentirà di uscire e di entrare. Questo è il viaggio della liberazione, è il viaggio... vedete, del nostro pellegrino che sta recuperando insieme con questa rinascita interiore della libertà nei suoi movimenti, nelle sue scelte, nei suoi orientamenti, nelle relazioni con il mondo circostante, anche il gusto di una armonia che sembrava impossibile con l'ambiente circostante. Tant'è vero, vedete, che qui il Salmo prende progressivamente un'andatura sempre più ondulatoria, altalenante, sono situazioni che riguardano l'andirivieni della vita, i ritmi di un certo dondolio, vedete, giorno e notte, fatica e riposo, sole e luna, entrare e uscire, ora e sempre, e le due polarità per eccellenza, morire e vivere. E vedete, è come quando si culla un bambino e il nostro pellegrino sta scoprendo di essere stato preso in braccio e di procedere nel suo cammino, scoprendo la novità per eccellenza che ristruttura dalle fondamenta tutto l'impianto della sua vita. C'è una presenza che lo sta dondolando, che lo sta cullando. il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, da ora e per sempre, vedete che il Salmo si chiude con questa alternativa al presente che senza limiti per quanto riguarda lo svolgimento del tempo futuro, per sempre. Già all'inizio del Salmo abbiamo avuto a che fare con un limite spaziale, la catena delle montagne, e quindi un orizzonte universale si è andato spalancando, e poi un limite temporale. Adesso è la fatica di questo momento, di questa tappa, di questo incontro, di questo impatto, di questa caduta, di questo inciampo, e questo giorno, questa notte, questo caldo, questo freddo, questa solitudine, questa incertezza, questo sconosciuto, ed ecco limiti temporali che adesso sono vissuti e interpretati dall'interno in nome di questa libertà che gli è stata conferita come appuntamenti con l'Eterno, da ora e per sempre. C'è una voce che lo accompagna e gli sta parlando e gli sta commentando le misure che danno al suo pellegrinaggio il valore di una vera e radicale rieducazione della sua vocazione alla vita. Alzo gli occhi verso i monti, leggevamo all'inizio, e vedete il viaggio deciso alla fine del Salmo 120 adesso è in corso. In realtà il Salmo 121 riesce a coprire gran parte del percorso, anche se sono solo 8 versetti. E comunque in questi pochissimi versetti è come se il nostro amico pellegrino ci desse testimonianza di una esperienza che ha a che fare con una comunione che dilaga. Intanto è comparsa per la prima volta il nome del popolo, Israele, e poi c'è il mondo, e poi c'è la vita e c'è la morte. Ma alzo gli occhi, e se mi sveglio, come capita ogni giorno per una nuova tappa, è perché mi sveglio per sempre. Allora lasciamo da parte il nostro Salmo. E ritorniamo al brano evangelico che leggevamo poco fa, nel capitolo 3 del Vangelo secondo Luca. Abbiamo preso contatto con il Vangelo secondo Luca domenica scorsa, e adesso ancora, e sarà così per tutto il tempo di Avvento, ma sarà così poi per tutto il tempo ordinario quest'anno. Il Vangelo secondo Luca, come sappiamo, il Vangelo che ci accompagnerà nel corso di tante settimane. E adesso, vedete, abbiamo letto i primi 6 versetti del capitolo 3 e siamo alle prese con la grande introduzione. Non è la prima volta che con molti di voi leggiamo questi versetti, non è la prima volta che abbiamo a che fare col Vangelo secondo Luca, lo sappiamo bene, quindi tante considerazioni sono scontate, ripeto, vale la pena precisare qual è la collocazione del nostro brano nel contesto della grande introduzione che va dall'inizio fino al versetto 13 del capitolo 4. Col versetto 14 del capitolo 4 comincia propriamente la catechesi narrativa del nostro evangelista Luca che riguarda l'attività pubblica del Signore. Dal versetto 14 del capitolo 4, Gesù ritornò in Galilea, eccetera eccetera. Ecco, fino al versetto 13 del capitolo 4, dall'inizio. Nei primi due capitoli il Vangelo dell'infanzia, nel corso delle prossime settimane leggeremo e rileggeremo questi capitoli, 1 e 2, Vangelo dell'infanzia secondo Luca. E poi invece dal capitolo 3, il nostro ormai, abbiamo a che fare con pagine che ci rimandano al tempo delle decisioni adulte, il tempo dell'infanzia, il tempo delle decisioni adulte. Beh, uso questo linguaggio perché la lettura dei Canti delle Ascensioni me lo suggerisce, e non solo. C'è di mezzo Giovanni. Giovanni, ecco, vedete qui questa piccola icona, l'angelo del deserto, non ho una copia da sistemare di là, ma negli anni più volte abbiamo rivolto il nostro sguardo verso questa piccola icona, è l'angelo del deserto, o angelos tu erimu, dice... Il titolo dell'icona, che si rifà a testi dell'Antico e del Nuovo Testamento che sono noti a tutti. Fatto sta, vedete, che è proprio Giovanni che ci accompagna qui nel capitolo 3 del Vangelo secondo Luca, ci accompagna là dove irrompe la visita di Dio. E uso questa terminologia perché nel contesto della lezione divina di stasera la figura di Giovanni mi sembra che possa occupare con i titoli più opportuni il ruolo di quell'anonimo accompagnatore di cui a cui alludeva e con cui abbiamo avuto a che fare, con quella voce sussurrata, mormorata, bisbigliata forse, ma anche una voce precisa, lucida, didatticamente efficacissima, dell'accompagnatore nel Salmo 121. Giovanni, per accompagnarci, vi dicevo, là dove la visita di Dio irrompe. E se voi con lo sguardo passate attraverso i versetti, arriviamo al versetto 21 del capitolo 3, quando tutto il popolo fu battezzato, mentre Gesù, ecco Gesù, Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba, vi fu una voce dal cielo, tu sei, e qui la nostra traduzione cita Isaia 42, sempre suggerisco l'opportunità di leggere il Salmo 2, che peraltro è segnato sul bordo della pagina nella mia Bibbia, suppongo che nella vostra, Salmo 2 versetto 7, c'è scritto così, non si sono accorti che però nel testo hanno infilato Isaia 42, Salmo 2, oggi tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, Salmo 2, grande salmo messianico, uno dei grandi salmi messianici, Salmo 2, una fase introduttiva del Salterio, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, questo oggi è un'espressione dotata di una pregnanza teologica inesauribile nel linguaggio del nostro evangelista Luca, come sappiamo, ecco Gesù, ed ecco oggi, oggi, e vedete in questi due versetti, 21 e 22, la riconciliazione tra il cielo e la terra, è l'oggi della visita di Dio, oggi, oggi. Bene, vedete, è Giovanni che ci accompagna, è l'angelo del deserto, ricordavo poco fa, è l'espressione che proviene dal profeta Malachia e che poi è riproposta attraverso la citazione di Isaia 40, citazione che nel nostro testo evangelico compare in misura piuttosto vistosa. Vedete, Giovanni Battista viene qui illustrato, individuato, presentato a noi tramite la citazione del profeta Isaia, laddove leggiamo, capitolo 40 del libro di Isaia, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via al Signore, quel che segue, e adesso dovremo parlarne. Ma Isaia 40 è la pagina, qui questi versetti fanno parte di un poema che introduce il libro della consolazione di Israele, un altro profeta che non è l'Isaia grande, il grande personaggio della storia della seconda metà dell'VIII secolo, un altro profeta che svolse la sua missione nel tempo dell'esilio a Babilonia, nella metà del VI secolo avanti Cristo. Il Deutero Isaia, come qualche volta si dice, è rimasto anonimo. Anonimo. Ma è un grande profeta. Dal capitolo 40 al capitolo 55 del libro di Isaia. Il libro della consolazione, così è denominato nella tradizione ebraica, ma così anche segnalato nelle nostre Bibbie. Dal capitolo 40 al capitolo 55 e il poema introduttivo nei primi 11 versetti del capitolo 40, rileggeremo adesso in questo tempo di avvento versetti che sono anche direi piuttosto familiari. Fatto sta che vedete, qui abbiamo a che fare con la voce di colui che annuncia la strada che si apre nel deserto. È l'angelos tu erim, è l'angelo del deserto, è l'annunciatore che è incaricato espressamente di indicare come la strada che conduce all'impatto con la visita nell'oggi della storia umana da parte del Dio vivente, è proprio questa visita che determina l'oggi della storia umana. Non è il calendario, è la visita che determina l'oggi della storia umana. Ebbene, la strada è aperta attraverso il deserto. E vedete, dire attraverso il deserto è collocare la storia umana nelle condizioni che caratterizzano la relazione con la vocazione alla vita di coloro che da Adamo in poi hanno a che fare con le strade che si allontanano dal giardino della vita. E la relazione con la propria vocazione alla vita nel momento in cui quella vocazione è compromessa, quella vocazione è deficitaria, quella vocazione è fratturata, quella vocazione è condizionata da un fallimento che è causa di conseguenze che conducono alla morte. La storia umana dopo il giardino. E vedete che l'angelo del deserto è proprio colui che si presenta come l'erede dell'antico Adamo che ha affrontato il deserto e tutti i deserti, non soltanto in senso geografico, questo è molto secondario, è il deserto nel senso della vocazione alla vita che è inceppata e non si realizza in quella complessità, in quella totalità di relazioni per cui ci è stata donata, subisce le conseguenze di un disastro che chiude la vita dentro a un orizzonte autocorrosivo, autodistruttivo, la morte. Ed ecco, vedete, qui l'angelo del deserto, vestito con peli, e poi c'è una cintura di pelle, è l'abito di Adamo e della compagna quando abbandonano il giardino, il contatto con l'albero della vita, e la storia umana che procede lungo itinerari, che comunque vedete qui nei tratti essenziali della nostra icona sono ricondotti gli itinerari della storia umana di deserto in deserto, ma ricondotti verso la soglia del giardino. Ma in questo è proprio determinante l'angelo del deserto, è colui che vedete è rivolto verso di noi come la voce che ci spiega che il grande viaggio della storia umana ha le prese con le strade più impervie, desolate, periferiche e esposte a tutti i precipizi, è una storia che riconduce l'umanità alla soglia, sulla soglia, è la soglia del giardino. Vedete questo prato verde? E vedete quell'arco luminoso, c'è un sole che sorge, pochi tratti essenzialissimi, ma efficacissimi, c'è un sole che sorge. Ricordate che così si è concluso il cantico di Zaccaria, nel momento in cui ha ritrovato l'uso della voce per benedire il Signore dopo la circoncisione del figlio. Verrà a visitarci dall'alto come un sole che sorge, verrà a visitarci dall'alto come un sole che sorge. Verrà a visitarci, è la visita di Dio. Fatto sta, vedete che qui il nostro Giovanni compare come colui che eredita tutto quello che riguarda la nostra vocazione alla vita da Adamo in poi, nel deserto. Ma anche, vedete, pure di questo bisogna che teniamo conto, eredita quella che è stata nel corso della storia umana la chiamata di Israele, di generazione in generazione, di tappa in tappa, con tutte le vicissitudini di quella che noi chiamiamo storia della salvezza, e la storia dell'alleanza tra il Signore e Israele, tutto quello che il Signore ha promesso, tutto quello che il Signore man mano è andato dimostrando, esprimendo, esplicitando, precisando, donando, è tutta la storia della salvezza, che è poi paradigma della storia umana, che visitata da Dio si svolge come un cammino di conversione al giardino della vita. Giovanni Battista è erede di tutta quella ricchezza di sacramenti mediante i quali la storia della salvezza, alleanza tra il Signore e Israele, si è svolta come pedagogia mirata a sollecitare quella partecipazione dell'umanità intera all'unica grande storia umana che è orientata verso il giardino della vita. E Giovanni è colui che ci precede e ci accompagna nell'apprendimento del linguaggio della vita. Il Salmo 121, allora, vedete, io mi permetto di intenderla così, è una forzatura delicata, ecco. Come dire, onesta, ecco. quell'anonimo senza volto che però mandava dei messaggi così pertinenti al nostro pellegrino, beh, possiamo bene intendere che trova una fisionomia più precisa se gli attribuiamo il nome di Giovanni. Ed è lui che ci accompagna per insegnarci il linguaggio della vita. E qui, vedete, ritornando al capitolo 3, è proprio nello svolgimento complessivo del nostro capitolo, è proprio possibile, anzi direi per certi versi necessario, rintracciare il valore di richiami che ci collocano nello svolgimento della storia umana, la storia di coloro che brancolano nel deserto, e poi nel deserto possono succedere tante cose. Nel deserto Caino costruisce una città monumentale, nel deserto succede questo e quell'altro, tutto quello che succede nel deserto. Vedete, il capitolo 3 si apre con una sequenza di 7 nomi: Tiberio Cesare, Ponzio Pilato, Erode, Filippo, Lisania, Anna, Caifa, 7 nomi. Nomi delle personalità influenti nel contesto in cui si inserisce storicamente la vicenda di Giovanni e quella che sarà poi la vicenda di Gesù, con tanto di date, con tanto di definizioni circa le competenze dei diversi personaggi, 7 è una cifra emblematica. Se voi con lo sguardo arrivate all'ultima pagina del nostro capitolo 3, che abbiamo a che fare con un altro elenco, sono 77 nomi, 77, e dal versetto 23 in poi: Gesù, quando cominciò il suo ministero, aveva circa 30 anni, era figlio, come si credeva, di Giuseppe, figlio di Eli, figlio di Mattata. 77 nomi per arrivare al versetto 38, figlio di Enos, figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio. Vedete, la storia umana che ritorna alla sua sorgente, 77 nomi, e 7 per 11, noi ci troviamo sulla soglia della 12ª settimana, e è l'oggi di Gesù che adesso scandisce questa svolta decisiva nello svolgimento della storia umana, che è la storia dell'allontanamento dal giardino, è la storia della visita che determina l'oggi come, come dimostrazione di quella novità per cui mentre Tiberio Cesare, Ponzio Pilato e gli altri continuano a gestire le loro cose secondo criteri che adesso non stiamo a discutere, e questa è la storia della conversione alla vita, cioè del ritorno al giardino. E' qui che Giovanni ci viene incontro, vedete? Qui che Giovanni si rivolge ai suoi interlocutori, si rivolge a noi. Lui e con lui tutti quelli che si inseriscono poi in una testimonianza equivalente, analoga, coerente con la sua, è il profeta in ascolto della parola. Diceva il versetto 2 che la parola di Dio, in riferimento a quelle vicende storiche che passano attraverso i 7 nomi citati, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Nel deserto della storia umana, sì. Nel nostro deserto, in quel deserto che sta a segnalare l'allontanamento dal giardino, e quel deserto è il deserto attraverso il quale si aprono le strade del ritorno al giardino, della conversione. Oggi questa storia è visitata. 7 nomi, 77 nomi, è la 12ª settimana. È come una soglia che oramai è disposta dinanzi a noi, ed è Giovanni che, vedete, assume in maniera diretta e dichiarata la competenza di colui che indica e anzi attraversa una soglia. c'è di mezzo il Giordano. Il Giordano è tra l'altro è un riferimento geografico che nella geografia della storia della salvezza ha inconfondibilmente le caratteristiche della soglia, il Giordano. E un battesimo nel Giordano è un preludio a un attraversamento del Giordano, a un ingresso. Fatto sta, vedete, che Giovanni, in ascolto della parola, e quello che riguarda Giovanni qui, che va lungo la regione, lungo la valle del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, viene commentato dal nostro evangelista Luca con la citazione del testo che già abbiamo intravisto, di Isaia capitolo 40. Isaia 40, voce di uno che grida nel deserto. Quell'anonimo profeta che svolse il suo ministero nel VI secolo avanti Cristo a Babilonia, nel tempo dell'esilio, nel deserto dell'esilio, ebbene, vedete, la voce di quel antico profeta viene recepita dal nostro evangelista Luca nel modo di presentarsi e di rendere testimonianza alla parola da lui ascoltata da parte di Giovanni il profeta. E ecco la voce che parla al cuore umano, vedete? La voce che parla al cuore umano. Come a quel tale l'amico pellegrino in viaggio, per come leggevamo nel Salmo 121, la voce che parla stando alla testimonianza dell'antico anonimo Deutero Isaia, parla alle macerie di Gerusalemme. Vedete che il messaggio della consolazione parlate al cuore di Gerusalemme, dice Isaia 40 versetto 1, consolate, consolate il mio popolo. Ma il mio popolo è un popolo di derelitti, è un popolo frantumato, un popolo disperso, un popolo che non esiste più. C'è chi ormai è perfettamente convinto di come l'alleanza sia stata infranta e non ci sia più un futuro. Parlate al cuore di Gerusalemme, dice Isaia 40, versetto 2. Ma Gerusalemme è una città in rovina, è un cumulo di macerie, ha ancora un cuore. Il deserto non si incontra soltanto allontanandosi da Gerusalemme, è dentro Gerusalemme che il deserto già si è imposto sintesi espressiva di una distruzione storica. Ed ecco, voce che parla al cuore umano, come parla le macerie di Gerusalemme, vi dicevo, come parla a coloro che sono alle prese con le conseguenze della decisione che impone la traversata del deserto. Il Salmo 121 ci dava proprio la testimonianza di quel tale che ha preso una decisione e poi deve attraversare il deserto, poi deve fare il viaggio sul serio, poi deve mettersi veramente in cammino, poi deve passare un giorno e un altro e una notte e un'altra e tutte quelle cose. Ed ecco voce che parla al cuore umano. Vedete, è così che Giovanni diventa il nostro consolatore, proprio facendo sua la predicazione dell'antico profeta, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni burrone sia riempito, e ogni monte e ogni colle sia abbassato, i passi tortuosi siano diritti, i luoghi impervi spianati, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Fin qui la lettura del Vangelo di domenica prossima. Vedete, è il nostro consolatore Giovanni, perché fa riecheggiare nel cuore umano il linguaggio della vita, il linguaggio della vita che possiamo veramente ricondurre a quelle, come dire, a quei suggerimenti, a quelle indicazioni, a quei richiami, a quei messaggi che il Salmo 121 ci ha sintetizzato per quello che siamo riusciti a intendere leggendolo poco fa. E vedete, è il linguaggio della vita, la gratuità della presenza, quale che sia l'accaduto, il traballamento, la distruzione, c'è una presenza che gratuitamente ti accompagna. E poi vedete quella pienezza interiore che ci è donata laddove, qui le immagini sono eloquentissime, nella loro plasticità sono estremamente convincenti, tutte le forme di prepotenza vengono demolite e invece tutte le depressioni più oscure e più spaventose vengono riempite. Burroni riempiti, montagne demolite, e questo è il linguaggio riservato agli ingegneri che devono costruire una strada attraversando un terreno così impervio. Questo è il linguaggio che il nostro Giovanni porge a noi come strumento interpretativo di quello che ci riguarda nell'intimo, là dove l'animo nostro si riempie di consolazione quando la prepotenza, l'arroganza, la pretesa di svettare vanno incontro alla demolizione. Che consolazione! E quando i vuoti spaventosi nei quali siamo risucchiati come in seguito a una vertigine incontrollabile sono riempiti, c'è una presenza che si manifesta nella gratuità occasionale degli avvenimenti. Ce ne dimentichiamo facilmente, ma al momento opportuno ce ne rendiamo conto, ma c'è una presenza che ci raggiunge nell'intimo e parla in noi di questo suo linguaggio. La voce del profeta è una eco didattica, una eco interpretativa, parla in noi con l'esperienza di quella consolazione che non riusciamo più a fraintendere, perché l'arroganza ci avvilisce, ci intristisce, ci amareggia, ci abbrutisce, e la depressione ci rimanda con disperata passionalità al tentativo di aggrapparci a noi stessi e restare così sospesi nel vuoto e sempre più desolati. E poi vedete, ancora il Salmo 121 a questo riguardo è motivo di ispirazione davvero quasi al punto di commuoverci, perché quel linguaggio della vita che il nostro Giovanni sta man mano rivolgendo a tutti quanti noi con il suo mormorio pacato ma intenso e insistente, è il linguaggio della libertà, libertà di rispondere con il sì della offerta di noi stessi, perché in realtà, ecco, c'è una strada per noi dal momento che è la strada sua, la strada del Signore. Vedete quando qui leggiamo preparate la strada del Signore, è una strada da preparare? È una strada per noi, è una strada percorribile da parte nostra, perché è una strada sua, perché è la strada del Signore, che è il Signore della storia umana, che è il Signore che viene, che è il Signore che ci ha visitato, che ci visita, che ci visiterà, è la strada che noi possiamo percorrere, e si tratta di prepararla, si tratterà di costruirla, ma in realtà è la strada preparata e costruita da Lui che viene, è la strada sua. E vedete, è in relazione a questa, rivelazione, a questo segnale che ci consente di discernere la strada percorribile, perché è strada sua. Ecco che noi siamo in grado di metterci in gioco con tutta l'intensità e la gratuità di cui siamo capaci nell'esercizio della vera libertà. Possiamo veramente dire sì, possiamo veramente metterci in viaggio, possiamo veramente affrontare il deserto, possiamo veramente accogliere quella visita, perché in essa si apre per noi la strada del ritorno alla pienezza della vita. Giovanni lo sa e lo sta comunicando a noi, come l'anonimo del Salmo 121, malgrado le tortuosità dei nostri percorsi, delle nostre contraddizioni. E vedete, passi tortuosi siano diritti, luoghi impervi, spianati, malgrado la pesantezza massiccia degli ostacoli. E ostacoli, vedete, che ci riguardano personalmente, che ci riguardano socialmente, che ci riguardano storicamente, che ci riguardano strutturalmente. Ci manca il fiato quasi per come le vicende nelle quali siamo coinvolti ci cascano addosso come l'evidenza di ostacoli poderosi, e malgrado questa pesantezza massiccia degli ostacoli che bloccano il cammino nostro e di tutti, la salvezza di Dio si fa vedere. Questo Giovanni lo sa, e questo Giovanni ci sta dicendo, e sta dicendo a quel tale che è in viaggio, e sta dicendo a noi. Ogni carne, dico ogni carne perché qui la mia Bibbia dice ogni uomo, ma in realtà in greco dice sarx, ogni carne vedrà il sotirion, la salvezza di Dio. Ogni carne vedrà la salvezza di Dio. La salvezza di Dio si fa vedere per ogni derelitta carne umana come la nostra. E la nostra derelitta carne umana, che è misurata nello spazio, nel tempo, che urta di qua, di là, che è condizionata da scadenze, che pellegrino del Salmo 121 non era fuori della carne, e non era personaggio meno derelitto di noi, tutt'altro, e Giovanni lo sa, e la sua voce suscita anche in noi, vedete, l'eco festosa di una parola che vuole ancora e sempre convincerci. La strada della conversione alla vita è percorribile. Infatti, il nostro aiuto è nel nome del Signore, che ha fatto cielo e terra. Fermiamoci qua.